sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia.
Dodici e 24 minuti di martedì 16 novembre 2010. Vanno
dalla terra e dal cielo per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani.
Prosegue il nostro viaggio nell'Europa orientale accompagnati dalla redazione di eastjournal.wordpress.com. Prosegue dopo l'inaugurazione di questa collaborazione tra Maldestra e East Journal, l'avvio con l'Ungheria, prosegue nei Balcani, riprendendo un discorso che avevamo iniziato in realtà con la Serbia, non tanto con voi, tra l'altro mi assicuro che ci senti?
Sì, vi sento. Pronto? Vi sento benissimo.
E siamo sempre in linea con Matteo Zola, la voce che ci ha accompagnato anche martedì scorso in Ungheria. Dicevamo, proseguiamo invece scendendo a sud verso i Balcani, questa volta parlando insieme di Croazia, uno probabilmente dei... Ancora qui stiamo parlando ovviamente di uno dei paesi più, da un punto di vista politico e di relazioni internazionali, più vicino in questo momento all'Europa occidentale, all'Unione Europea, e lo facciamo per in qualche modo rinquadrare il panorama appunto politico, soprattutto dell'estrema destra, dopo la successione di Tudjman, che ricordiamo è stato fino alla dipartita, è stato il non solo leader del paese, della Repubblica Croata, ma anche un punto di riferimento per la cultura nazionalista appunto della Croazia. Ti lascio la parola, poi affronteremo insieme alcune tematiche specifiche, intanto appunto raccontando forse quella che è un po' stata la transizione al dopo Tudjman.
Sì, Tudjman, come giustamente detto tu, muore nel 2000. E a quel punto il suo partito, che è l'Unione Democratica Croata, l'HDZ, ha un crollo nei consensi, crolla al 25%, e per la prima volta dall'indipendenza sale al potere il Partito Socialdemocratico, che era che comprendeva alcuni elementi del vecchio Partito Comunista presente durante il regime titino, e che aveva però affrontato un profondo rinnovamento, e viene eletto appunto Ivica Rakan, e come presidente viene eletto Stefan Mesic, che era un centrista, anche se bisogna dirlo proveniente anche lui dal grosso del partito di Tudjman. Cioè, bisogna dire che l'HDZ fu l'unico vero punto di riferimento dopo la caduta del muro e la fine del regime titino. Ecco. Cosa succede? Succede che però il Partito Socialdemocratico non riesce ad andare incontro alle esigenze del paese, è un periodo anche molto turbolento, gli inizi degli anni 2000 per i Balcani, e l'HDZ torna ad avere credibilità nel 2003 con Ivo Sanader, che cerca di guidare una svolta moderata del partito, riuscendoci fino a un certo punto, ecco, perché Ivo Sanader fu uno dei bracci, dei tanti bracci destri che aveva Tudjman, e lo stesso Sanader fu uno dei due che si recarono in Austria per riciclare il denaro sporco che Tudjman aveva fatto con la guerra, quindi non si può parlare proprio di un moderato per vocazione. Ecco. Sanader si dimette nel 2009, dimissioni misteriose, in realtà pare che ci sia stata una pressione della malavita e dell'Unione Europea, quindi una doppia pressione che lo ha schiacciato, e lui ha preferito dimettersi dopo aver ricevuto delle minacce di morte anche nei confronti della sua famiglia. E viene viene scelto, viene nominato come primo ministro questa donna, Jadranka Kosor, che è stato ministro della famiglia per Sanader e che è un primo ministro che effettivamente riesce a profilarsi come moderato, risolve la crisi di Pirano, che è il grosso problema che ha opposto la Croazia alla Slovenia, impedendo di fatto alla Croazia un rapido accesso, un rapido percorso di adesione all'Unione Europea, e soprattutto riceve l'appoggio di Josipovic, che viene eletto nel gennaio 2010 presidente della Croazia, e Josipovic è un socialdemocratico, quindi è la seconda volta con Josipovic che i socialdemocratici raggiungono il potere, la prima volta come primo ministro nel 2003, questa volta come presidente della Repubblica.
Senti.
Dicevo della crisi del Golfo di Pirano. La crisi del Golfo di Pirano iniziò anch'essa nel 1991, quando le due repubbliche si dichiarano indipendenti, il confine viene mantenuto in base a quelle che erano le distinzioni già interne alla Repubblica Federale Jugoslava, ma non c'è modo di definire qual è il confine marittimo. La Slovenia si ritrova con le sue acque nazionali che non sono collegate alle acque internazionali, chiede alla Croazia di avere accesso alle acque internazionali, quindi di lasciargli un corridoio di appena 1,5 km per legare le sue acque nazionali a quelle internazionali. La Croazia si rifiuta anche perché legato a quel 1,5 km c'è la sovranità su alcuni piccoli villaggi della costa, ma si rifiuta più che altro di nuovo in virtù di un concetto di nazionalismo che la Croazia non abbandona, non ha mai abbandonato dal 1991 ad oggi, ecco, e che finalmente questa crisi si risolve. Slovenia e Croazia scelgono un arbitrato internazionale, di rivolgersi a un arbitrato internazionale, e si sblocca finalmente il percorso di adesione della Croazia all'Unione Europea.
Senti, nelle chiacchierate preliminari alla preparazione della trasmissione discutevamo sulla natura appunto dell'HDZ come forse qualcosa di un po' differente, addirittura un po' più centrista rispetto a quello che era l'idea di Tudjman del partito. Quanto invece adesso si affaccia sulla scena croata è un movimento che si chiama Partito dei Diritti, che ci davi come espressione ben più virulenta del nazionalismo di tipo neofascista in Croazia. Tra l'altro sì, sottolineerei come per altri casi nell'Europa del terzo millennio i partiti dell'estrema destra assumono queste dominazioni piuttosto curiose dal punto di vista poi del significato, del senso, perché come in alcuni paesi, compresa l'Italia, si parla di libertà, a destra qua si parla di diritti.
Sì, sì. In realtà il nome è molto antico, perché il partito è fondato nel 1861 e era il partito degli indipendentisti croati durante il periodo in cui la Croazia era soggetta all'impero austro-ungarico. Ben presto però cambia linea, e negli anni 20, grazie anche alla dirigenza di Ante Pavelic, si avvicina al fascismo italiano e al nazismo tedesco e cerca di ottenere quindi l'indipendenza, quindi il nazionalismo croato si lega al fascismo e a quel concetto di estrema destra che ancora oggi sopravvive. Quando Ante Pavelic se ne andrà, esule dalla Croazia, verrà fondato il movimento degli Ustascia, che sarà poi quello che rifonderà, durante la guerra lo Stato croato. Quindi quello che voglio dire è che la prima espressione, la prima vera nascita di una Croazia indipendente si lega al fascismo, e si lega a un concetto di stato etnico, perché gli Ustascia e Ante Pavelic volevano fare una sorta di pulizia di ebrei, zingari e serbi, dicendo che Ante Pavelic stesso disse: abbiamo 3 milioni di pallottole per uccidere i nostri amici oppure per convertirli. Dico questo perché? Perché questo partito, HSP, il Partito Croato dei Diritti, viene ovviamente soppresso durante il periodo della Federazione Jugoslava e rinasce negli anni 90. Non riesce a convogliare su di sé gli istinti nazionalistici dei croati perché l'HDZ di Tudjman all'epoca era molto più spostato a destra e quindi aveva intercettato quel tipo di voto. Con il progressivo spostarsi al centro, non so quanto si possa definire uno spostarsi al centro reale, ma comunque almeno nominale, dell'HDZ, si apre uno spazio a destra, uno spazio ultranazionalista, uno spazio che oltre al nazionalismo ha un elemento di forza nella religione cattolica.
Ma che ruolo gioca oggi questo partito poi sulla scena politica croata?
In questo momento è un partito che non ha un grosso ritorno di consensi, siamo sempre sotto al 10%. Il problema è che la Croazia, il nazionalismo croato è un nazionalismo che noi potremmo definire di destra estrema, cioè proprio che si rifà ai valori del fascismo, proprio perché da quei valori in sostanza nasce la prima indipendenza croata. Ora, e se l'HDZ si sposterà progressivamente al centro, è possibile che i rigurgiti nazionalisti, che nei Balcani non sono per nulla finiti, possano trovare in questo partito, ecco, un punto di riferimento, e quindi questo partito possa crescere. Questo finora non è stato un partito protagonista. Va detto, cioè, quello che ci tenevo a sottolineare era che comunque questo partito è il partito che storicamente ha dato origine al movimento degli Ustascia, quindi a un nazionalismo croato di marcato impostazione fascista. Quell'impostazione lì è rimasta anche nel primo HDZ di Tudjman. Entrambi i movimenti nazionalisti hanno una connotazione di tipo etnico, intendono creare uno stato etnico, quindi eliminando tutte le minoranze, ecco.
Tra l'altro etnico ma anche confessionale, in qualche maniera c'è un legame a doppio filo con l'identità cattolica dei croati, che è ovviamente un unicum nel panorama dell'ex Federazione Jugoslava. E balza all'occhio il fatto che il legame che c'è con il regime con la regione cattolica, che si tra l'altro prosegue un po' dal nazionalismo appunto ustascia, tra l'altro con rapporti ambigui anche rispetto all'interpretazione storica che ne dà il Vaticano, ricordiamo la questione del Monsignor Sepinac in particolare, si lega poi al culto mariano e a Međugorje, al santuario intorno al quale viene fondato l'identità poi del nazionalismo croato, soprattutto negli anni che poi portano al primo conflitto jugoslavo.
Hai detto bene. Io mi riferisco qui anche alle parole di Pirjević, lo storico dei Balcani, che insegna a Trieste, adesso mi pare a Padova, e anche lui individua in Međugorje la nascita, la rinascita di una seconda versione del nazionalismo croato, che però non differisce molto dalla prima. L'elemento confessionale è fondamentale, perché i croati hanno trovato la loro prima espressione nazionale realizzata nell'esperimento fascista che è stato un fallimento. Dopodiché c'è stata la repressione e la soppressione dello spirito nazionalistico croato sotto il socialismo titino. Quindi l'unico elemento identitario forte era quello religioso, che, come giustamente dicevi tu, li distingue dagli altri popoli dell'ex Jugoslavia. Li distingue dai serbi che sono ortodossi, li distingue da una parte degli abitanti della Bosnia che sono musulmani. Le visioni, diciamo così, dei giovani di Međugorje e la centralità che assunse nella società croata fu uno dei modi con cui la popolazione riscoprì la propria identità. Quindi, se non si può collegare direttamente Međugorje a Tudjman, alla guerra sono due fattori distinti, diciamo che comunque la riscoperta religiosa ha alimentato il senso nazionalistico, e quel senso nazionalistico che si era proprio perduto a causa delle realizzazioni politiche precedenti che erano state fallimentari, ecco.
Senti, io anche un po' adesso quello che mi ho anche un po' da chiederti verso anche la chiusura è invece come, se poi anche degli elementi per rispondere, come si relaziona questo, tutti questi personaggi di cui abbiamo parlato, con la questione delle foibe, con il dibattito anche storico sulle foibe, perché poi appunto come una società anche nazionalista eccetera si relaziona a questa questione che in Italia viene agitata dai in qualche modo i loro anche omologhi di estrema destra italiana.
Sì, quella in Italia è stata istituita la giornata del ricordo per le vittime delle foibe, è stata istituita appunto da uno dei governi di destra, non ricordo più quale, e in tutta risposta in Slovenia esiste una giornata che si chiama del ricongiungimento del litorale, che ricorda come l'Istria e le parti dell'Istria siano tornate a far parte dello Stato sloveno, quello croato, e comunque sono rientrate nella Jugoslavia. Questo per dire quanto sia differente la percezione. È ovvio che se da noi, se in Italia, film e sottocultura varia continuano a passare il messaggio per il quale gli italiani sono brava gente, non hanno fatto niente, sono stati buttati nelle foibe come vittime innocenti, sarà difficile raggiungere quella che ritengo necessaria in una unione degli stati d'Europa, cioè una memoria storica condivisa.
Certo.
I fascisti in Croazia e in Slovenia fecero campi di concentramento, uccisero persone innocenti, quindi le foibe furono una reazione altrettanto grave, non sto dicendo meno grave, ma furono una reazione, provengono da qualcosa, non da nulla, come certe riduzioni cinematografiche vogliono insegnare agli italiani, ecco.
Sì, assolutamente. Senti, io non so se tu hai ancora qualcosa da aggiungere su questa questione, oppure se pensiamo di risentirci la settimana prossima.
Sono ben disposto a risentirci la prossima settimana, sì.
Va bene, poi capiremo appunto quale paese andremo a vedere, di che cosa andremo a parlare la prossima settimana. Ti ringraziamo come al solito per questo contributo, a presto.
Sono io che ringrazio voi, a presto.
Ciao. Di passare anche ad altro, di voltare pagina, questi sono gli Stage Bottles, la canzone si chiama Russia ed è dedicata per l'appunto agli antifascisti russi, non a caso la mandiamo anche oggi, siccome oggi ricorre un anno dall'uccisione del compagno Ivan Kostolom, ammazzato sotto casa in quel di Mosca dai nazisti russi, una questione che poi come Maldestra abbiamo anche seguito nell'anno appena passato, di cui torneremo ad occuparci visto che la situazione in Russia è tutt'altro che risolta nelle prossime settimane. Ci faceva piacere in qualche modo ricordare Ivan anche con questa canzone.
Success. honest men, they won't give him a chance. Marching fascists, killing with a knife, singing with a useless voice and unbearable noise.
Status killer,
conflitto,
status di abuso, allerta, allerta,
conflitto,
status, allerta, allarme, allarme, killer, allarme, allarme, killer, allarme, 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 allerta, allerta, killer, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, antifanti.
E proseguiamo con una finestra internazionale in questa puntata odierna di Maldestra, con un comunicato dalla Grecia. Risale esattamente a una settimana fa in realtà, ma la traduzione per ovvi motivi lessicali è arrivata solo quest'oggi, la traduzione in italiano, ed è il comunicato di Radio Revolt sull'aggressione avvenuta alle 11 di sera di martedì 9 novembre scorso, appunto lì dove ha la sede Radio Revolt, cioè all'interno di un vagone nei pressi dell'Università di Salonicco. Ora ne diamo notizia più che altro per la gravità del fatto, oltre che essere un legittimo aggiornamento della situazione greca che purtroppo tende a ovviamente a scomparire mano a mano che gli eclatanti fatti di piazza tendono a scemare, però ovviamente dà atto ancora dell'attivismo dei collettivi studenteschi greci. Dicevamo, martedì 9 novembre, intorno alle 11 di sera, e mentre nel vagone di Radio Revolt c'erano 5 compagni, una squadra di 20-25 fascisti ha compiuto un'azione. Armati di manganelli, martelli, legni e coltelli, hanno buttato 3 molotov all'interno del vagone e hanno provato a chiudere la porta. La reazione dei compagni è stata immediata. Si sono liberati e sono usciti fuori rispondendo all'azione. Sono state lanciate pietre, ma nonostante ciò i compagni sono riusciti ad allontanarli rincorrendoli fino alle moto. Intanto il fuoco era già fuori controllo e anche se l'intervento di tutti quelli che sono accorsi ha limitati danni, nel vagone è stato distrutto il suo interno. Nella più ristretta zona dell'università sono arrivati 6 camion dei pompieri che sono stati bloccati dalla polizia, che ha preteso di accompagnare i camion dentro l'università, cosa che non accettiamo affatto. Allo stesso tempo il rifornimento d'acqua è stato tagliato dal servizio idrico. Ovviamente non aspettavamo che si mischiasse il sistema statale per salvarci, perché l'azione è stata realizzata proprio grazie a questo sistema. In particolare dalle 3 di pomeriggio intorno all'università era pieno di poliziotti. Come già è stato dimostrato, i fascisti non sono in grado di realizzare una simile azione senza aiuto. I motorini hanno rotto indisturbati il cerchio dei poliziotti intorno all'università. Un'azione che si può aspettare nel quadro socio-economico che governa la Grecia. Passiamo un periodo in cui il governo cerca con le unghie e con i denti di far stare a galla il paese, condanna alla disperazione la maggior parte della popolazione. In questo periodo il sistema di terrore sceglie di intensificare la repressione usando ogni mezzo a sua disposizione. Il suo scopo è prevenire che ogni singolo, il pensiero, l'aggregazione vadano contro le nuove misure, lo Stato, il sistema, appunto. Tutto questo collega l'intero quadro del mondo a martedì. Fascisti si sono mossi criminalmente in una radio anarchica auto-organizzata, avendo alle spalle la polizia, la quale con un doppio ruolo nasconde la loro azione e intralcia l'intervento dei pompieri. I dirigenti universitari alzano le mani in alto, mentre i movimenti sociali parlano di episodi alla Università Aristotelica di Salonicco, di incidenti di bande nascondendo e deformando l'evento. Sociali penso non sia i movimenti sociali, ma non c'è dato saperlo. Il vagone è bruciato, ma Radio Revolt continua. 20 minuti dopo l'interruzione della trasmissione, la stazione è resuscitata in FM e su internet, e naturalmente l'informazione continua normalmente e aggressivamente. Il vagone tornerà a funzionare per portare avanti il progetto della stazione. Ogni autore dell'azione di martedì ci troverà davanti, pronti a rispondere ad ogni tentativo di chiudere la bocca all'antinformazione, o controinformazione, come è più corretto dire in italiano, di sostenere azioni contrarie e di far avanzare idee contrarie. In più, ogni azione del genere non solo non ci fa paura, ma ci provoca rabbia. Polizia, televisione, neonazi e tutti i mostri lavorano insieme. Ci troverete davanti a voi. Ovviamente, oltre che essere una questione gravissima di
aggressione neofascista. Qua stiamo parlando ovviamente di una di un paese in sollevazione contro le misure anticrisi che vedono in prima fila i giovani delle università, e ovviamente a loro va tutto il nostro sostegno.
E allora alle 12.57, ormai avviandoci verso la chiusura, andiamo all'ultimo collegamento di questa trasmissione. Dovremmo essere al telefono con un compagno del coordinamento Catanzaro Antifascista. Verifichiamo intanto se ci senti.
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao. Allora, vabbè, andiamo direttamente a darti la parola per raccontarci un po', ovviamente, probabilmente tanti e tante già sapranno di che cosa parliamo, dell'aggressione,
sì,
che si è consumata il 30 ottobre.
Di quanto è accaduto, diciamo.
Ok, facci esatto, prima una,
diciamo,
un riassunto di quanto è accaduto.
Purtroppo, sì. Allora, niente, sabato 30 ottobre si stava facendo questa iniziativa nella sede del collettivo Riscosta, una presentazione normalissima di una presentazione di una rivista di dei compagni anarchici sullo stretto. L'assemblea al termine della presentazione era quasi finita, ci stavamo preparando per la cena sociale che era prevista dopo appunto questa iniziativa. Niente, nei preparativi c'è la prima aggressione, cioè sostanzialmente arriva questo gruppetto di fasci, inizia a provocare li vedevamo benissimo alla finestra, con i soliti metodi loro che sappiamo tutti, battutine, cori, Però poi dalle semplici provocazioni, gli è stato detto più volte di andarsene, perché comunque all'interno della sede c'erano compagne pure, tra l'altro una compagna era anche incinta, a queste minacce, provocazioni verbali segue praticamente sfondano il vetro di una nostra finestra con un mattone, e dietro questo vetro c'erano pure due compagne, e una di queste qua era proprio la compagna incinta, a che si esce fuori e si respinge questo primo attacco, proprio perché loro scopre quello di entrare dentro e devastare tutto, però non gli è riuscito, sono stati respinti. E si rientra dentro la sera e si decide comunque di continuare con la cena prevista, solo che dopo due ore tornano, questa volta erano molto più numerosi, e niente, tornano con l'obiettivo proprio di accoltellare, cioè di fare la tipica infamata loro, perché questa volta, cioè, è chiaro che non volevano più entrare dentro, pur essendo il numero triplicato, possiamo dire. Appena fuori, poi si riesce di nuovo fuori, appena un compagno resta isolato, si avvicinano di loro e gli dà queste due fendenti alla schiena. La cosa di sottolineare nella serata, poi ovviamente ti dico che è premeditato, perché appena sono state date queste due fendenze, loro indietreggiano tutti insieme e scappano subito, capito? Quindi non è un gesto, cioè un raptus, che non, gli altri che erano con lui non se ne sono neanche accorti, capisci? Poi il compagno viene portato in ospedale, viene subito operato, perché comunque il taglio è stato di 10 centimetri. Però per fortuna è stato un taglio che è andato dal basso verso l'alto, infatti gli ha bucato la pleura, quindi ci bastava davvero altri pochi centimetri, gli bucavo un polmone con le conseguenze che ci possiamo immaginare. Oltre il danno, la beffa. La beffa perché nella serata poi ovviamente è arrivata Digos, poi polizia, e che succede? Invece di andare a cercare chi ha fatto l'aggressione, ovviamente vengono posti sotto proprio interrogatorio tutti i compagni presenti, anche quelli che erano arrivati dopo, viene perquisita la sede del collettivo, all'interno della quale viene trovata una falce di 30 centimetri che tenevamo, capito, come ricordo delle lotte operaie contadine, e su questa falce praticamente è stato denunciato anche un compagno per detenzione di arma impropria. E oltre a questo, vari compagni, sia di Catanzaro che i compagni venuti da fuori, sono stati denunciati per favoreggiamento e intentato omicidio.
Questa è una dinamica che poi abbiamo imparato a conoscere anche nel corso degli anni.
Capito, proprio, ma cioè, non c'è da meravigliarsi, a me, perché ne vediamo di tutti i colori, però. Noi il giorno dopo ci trovavamo con un compagno in ospedale e altri compagni denunciati per favoreggiamento di stato omicidio di questo compagno. Dopo tre giorni l'accaduto, lo dico giusto per cronaca, l'atteggiamento dei giornali è stato quello che sappiamo tutti, cioè hanno voluto fare proprio passare in un primo momento tutto l'accaduto come una rissa tra bande, una rissa del sabato sera, capito, per sminuire quanto è accaduto. Però poi noi siamo usciti con un comunicato, penso che abbiate letto, abbiamo comunque fatto un po' di chiarezza, intanto è andato questo coordinamento antifascista Catanzaro, stiamo un po' spingendo. Poi un'altra cosa che volevo dire, tre giorni dopo accaduto, un altro compagno era andato a trovare questo compagno che era ancora in ospedale, che era ricoverato con tanto di drenaggio, no, perché c'era il sangue. All'uscita dall'ospedale viene aggredito, anche lui, ovviamente 5 contro 1, proprio all'uscita dall'ospedale, ma in piena erano 8 e mezza di sera, cioè davanti a tutti, cioè l'ospedale è in una zona abbastanza centrale, di passeggio, quindi non è che era isolato o quant'altro. Viene aggredito, pure lui, passava la sera in pronto soccorso, visite. È questa cosa qua, insomma. Questo, senti, per farvi capire un attimino il clima che si respira In questa settimana a Catanzaro, comunque.
Sì, però in qualche modo sicuramente questo è l'episodio, gli episodi anzi più gravi che si registrano, sì. Però in qualche modo non nascono dal nulla, no? In realtà a Catanzaro esiste un fermento da tempo della destra radicale,
sì.
Giusto?
Sì, allora guarda, il gruppo che c'è ora a Catanzaro si chiama Alternativa Popolare, ok? Questo gruppo praticamente è uscito a destra da Forza Nuova quando Forza Nuova fece l'accordo elettorale con la Mussolini, ok? Dall'epoca si è formato questo gruppo Alternativa Popolare, però cioè, a Catanzaro non sono le prime aggressioni che si verificano, cioè a partire in ordine del tempo dal 2002 ad oggi sono una serie non infinita, però ci sono bei casi, ad esempio gli attacchi alla sede di Rifondazione e di Comunisti Italiani. Poi uno sicuramente dei più gravi, il 25 aprile del 2004 c'era un presidio in piazza, che è piazza Prefettura a Catanzaro, e praticamente questo presidio è stato aggredito proprio in stile ventennio, cioè sono arrivati marciando squadra, proprio come le squadracce del ventennio, e hanno picchiato, cioè, tutto quello che sono trovati davanti. Era, cioè, un presidio del comitato 25 aprile, che era molto variegata la presenza in piazza, capito? Non era un presidio, diciamo, di soli militanti, c'erano anziani, donne, bambini, però loro, cioè, tutto quello che avevano davanti, insomma, sprangavano. Poi ad esempio un altro attacco alla sede del consolato marocchino. Insomma, più queste qua per quelle più eclatanti, diciamo. Poi le cose che ci vive nella quotidianità, con aggressioni a semplicemente quello diverso, sai, no? Può essere quello che ha i capelli lunghi o quello che ha la spilletta, le solite cose, insomma.
Senti, però in qualche modo tu dici che poi sono usciti a destra da Forza Nuova, appunto sulla questione dell'alleanza con la Mussolini, eccetera,
sì, infatti...
però non sono estranei neanche alle amministrazioni locali, visto che poi hanno anche occupato uno spazio, se non sbaglio.
Sì, infatti ci stavo arrivando. Allora, loro, quello che si legge dai loro volantini, che sono un gruppo extraparlamentare, che non ricevono i finanziamenti e quant'altro, però le spalle ce l'hanno coperte come? All'interno dell'amministrazione ci sono determinati consiglieri comunali o assessori che continuano, capito, a proteggerli, a prenderseli sotto braccio. Quando succedono queste cose se ne escono con le cose, no, ma tanto sono ragazzi, non sanno quello che fanno, sono disagiati, capito? E poi facendo così si sminuisce il fatto politico, capito, per far passare tutto sotto silenzio, no? Infatti una cosa su cui noi stiamo spingendo ora è che, cioè, questo è davvero, cioè, ci stava per scampare il morto, quindi non è più possibile che continuano a difenderli, a proteggerli e a finanziarli determinati soggetti politici dalla città, capito? Ma poi, cioè, non c'è neanche tanto da stupirsi se andiamo a vedere al governo i vari, o pure a Roma, le mani, cioè, purtroppo è una cosa che si ripete in tutta Italia. Che si verifica anche a Catanzaro, però con questo coordinamento che si è creato abbiamo fatto un'assemblea cittadina sabato scorso, che ha lanciato in qualche modo la manifestazione, ed è stata, c'è stata una buona partecipazione. La cosa buona è che cioè, oltre alla solidarietà ricevuta da tanti collettivi d'Italia, in particolare del sud, questa qua è una cosa che ci ha fatto davvero tanto piacere, cioè proprio la solidarietà dei vari collettivi e delle realtà pure antagoniste del sud, del mezzogiorno, che infatti ci continuano a chiedere fino a poco tempo fa, quando era la manifestazione, perché c'era proprio questa volontà di venire all'amministrazione a Catanzaro. Comunque, oltre alla realtà più nostra, diciamo, anche Rifondazione, PCL, le varie associazioni, lo stesso PD o l'Italia dei Valori sono usciti con comunicati che condannavano il gesto, sai, col loro linguaggio e nei loro modi, però comunque una presa di posizione sembra esserci, ecco. ma anche da cittadini semplici. Ci sono stati tanti interventi nell'assemblea di ragazzi come signori più grandi che non erano in nessuna associazione, in nessun partito, in nessun movimento, che intervenivano come liberi cittadini, diciamo. Questo sì, c'è stata una reazione, diciamo.
Senti, noi in realtà ci accorgiamo che sono le 13:10, quindi abbiamo anche abbondantemente sforato sulla fine. Io penso che noi sicuramente torneremo a sentirci nella giornata di sabato per raccontare appunto il corteo. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure...
Ribadire che sabato 20 c'è questa manifestazione, ovviamente... Chiunque voglia partecipare, cioè, ben venga, capito? Ti posso dire già le realtà che hanno aderito del sud Italia, sono dalla Sicilia, sia Palermo, Catania, Messina, poi Reggio, Cosenza, dalla Campania pure, insomma ci si sta muovendo. Altri compagni ci andavano anche dal nord Italia, che sono magari delle realtà più vicine a noi, con cui abbiamo, diciamo, contatti. E poi ovviamente chiunque voglia venire, insomma, ben venga.
Va bene, allora Ci sentiamo.
Va bene.
Un abbraccio.
Grazie, ciao.
Sur fond de grève, de mensonges médiatiques pro-Sarko et de matraquage gouvernemental sans trêve, ils veulent que ceux d'en bas.
Allora, alle 13:11, ormai decisamente in ritardo, vi lasciamo tra qualche istante al GR di Radio Onda Rossa. Appuntamento con Maldestra, come di consueto, è per martedì prossimo 12:15 circa, oppure con il blog maldestra.noblogs.org. Un saluto a tutte e a tutti.
Centre de rétention, fourgon de CRS, contestation réprimée par des apprentis SS. Ils se croient libres et informés correctement, détestent les livres assommés comme la plupart des gens. Écrasés sous le poids de la propagande, la télé ment 150 chaînes, ça me fait une belle jambe. Lobotomisé depuis l'enfance, donc pas totalement responsable. Objecteur de croissance, avoir être juge, je plaide coupable. Face à ta justice de classe, des salauds qui s'engraissent, je n'attends pas de bonne grâce. Des bourgeois qui encaissent, les mêmes qui subissent des coups de crasse. Résiste et tu verras la tôle. Grisonomine et la répression n'est pas un jeu de rôle. Facile de juger, de condamner la politique à l'étranger, de mesurer les taux de participation, de resserrer les taux.